Ma, intanto un breve ragionamento sul libro e sul libro in generale e sulla sua funzione, che è sempre una funzione che in genere sempre uno sbocco che va molto al di là delle intenzioni di chi il libro lo scrive e naturalmente va anche al di là di chi il libro lo legge e lo interpreta con i suoi strumenti, con gli strumenti di ciascuno. Io questo libro l'ho letto con grande attenzione, intanto perché il Centro Pio La Torre mi ha chiesto di recensirlo, cosa che ho fatto puntualmente, ma anche nella brevità degli spazi della rivista del Centro. Ma l'ho letto con grande attenzione perché, come voi sapete, io sono, come dire, una siciliana importata o adottata. E anche a me il capitolo che mi ha colpito di più è forse il capitolo centrale, che parla appunto di siciliani o non siciliani. L'hanno citato sia Franco Nicastro che il professore che mi ha appena preceduto. Mi ha colpito per alcune ragioni, intanto perché parte da quel richiamo che Renda fa al governatore, al viceré Caracciolo, e che Renda ovviamente esalta, visto che sul personaggio e sull'argomento ha scritto un librettino ad hoc, il quale cercò di innestare, provocare, accendere alcune scintille di quelle che una volta noi vecchi comunisti trinariciuti chiamavamo le riforme strutturali, e di cui adesso si sono perse le tracce, tranne che nelle intenzioni di Berlusconi contro la magistratura, e che invece non ebbero esito, e Caracciolo venne velocemente richiamato all'ordine e a Napoli. Parto da questo capitolo perché qui ci sono alcuni passaggi che io, come tutte le donne, vado come domande alla ricerca dell'acqua, quindi in modo molto approssimativo, disordinato, però con grande passione. Perché qui ci sono alcuni passaggi che secondo me sono quelli, o comunque sono quelli che a me hanno colpito molto, laddove Roberto Tagliavia dice: tacciono gli intellettuali e la politica, ma non gli industriali, finalmente, e neanche i giovani di Addio Pizzo o gli insegnanti di tante scuole siciliane, e in ultimo anche qualche associazione di liberi professionisti. E si chiede, e tace assieme agli intellettuali, tace la politica, o almeno tace per quello che dice all'esterno, per la sua intenzione di comunicare decisioni, scelte, opportunità, fattori innovativi all'esterno di se stessa, perché all'interno mi sembra che invece parli e si accordi. E dice Roberto Tagliavia, dice ad un certo punto, se lo trovo, dice: penso il nodo politico sta nell'offrire una lettura del paese che risolve i problemi dei rapporti nord-sud, tuttora, e dice tuttora irrisolti e anzi aggravati, e dice: sono tuttora convinto che il Partito Democratico non abbia ancora maturato una chiara e condivisa visione della nuova realtà, né una proposta conseguente. Però questo significa che bisogna dare battaglia politica e non ritirarsi sull'Aventino. E afferma: e però è nel Partito Democratico la soluzione. Ora, io voglio dire, al di là che del fatto che In questo libro e nella ricerca e nelle passioni che suscita, nelle riflessioni, nelle incazzature che suscita, non c'è ombra della sinistra. Questo libro, quando Roberto Tagliavia dice nel PD la soluzione, io dico, ma nel PD quale? Non è che noi qua abbiamo le idee confuse e pensiamo ancora al vecchio PC, seppure nella sua visione, nella sua versione finale, terminale, e così via. Perché quella cosa lì non c'è, non c'è più. È morta ai 90 anni fa. E noi continuiamo a parlare delle stesse cose, quasi negli stessi termini, come se quella cosa lì non fosse avvenuta. Allora io chiedo a Roberto Tagliavia, ma quando vi dice nel PD c'è la soluzione, ma come si chiama questa soluzione? Io ho letto recentemente, ho visto recentemente una cosa abbastanza, anche abbastanza oscena sull'Espresso, sulle suddivisioni del PD in 5-6 aree, come li chiamava, sensibilità, non mi ricordo che cosa, ma come si chiama, che non mi ha, chi sono, che si chiama questa speranza, questa navigazione iperbolica verso un possibile futuro che non c'è, non c'è stato negli ultimi 20 anni, come si chiama? Si chiama Cracolicci, chiedo, ma lo chiedo esplicitamente, si chiama Cracolicci, si chiama Lumia, si chiama Crisafulli, si chiama Lupo, si chiama Francantonio Genovese o Russo, Siracusa, i giovani che vengono avanti come il giovane si fa per dire Bernardo Mattarella, come si chiamano? Chi cazzo dovrebbe prendersi in mano questa patata bollente? Da un lato. E se è così, questo ipotetico balcone sul Mediterraneo, che io sono convinta che dovrebbe esserci, e che dovrebbe esserci molto al di là e sbaragliando gli interessi dell'ENI, della Fiat, dell'Impregilo, delle condotte, delle banche, di Unicredit e quant'altro, chi dovrebbe assumersi questa cosa? Io mi ricordo, ero appena arrivata in Sicilia, non so se era il 70 o il 71, il Partito Comunista Italiano, e non me lo posso scordare, il Partito Comunista Italiano pensò e organizzò a Villa Igea un grandissimo convegno sul Mediterraneo e Mare di Pace. Me lo ricordo molto bene perché io allora facevo la consulente informatica all'ente minerario siciliano e uno dei personaggi di grande rilievo prima della galera, della latitanza, delle condanne e così via, fu Graziano Verzotto, che era l'immediato trade union, diciamo così, tra i grandi interessi petroliferi di quel mondo lì. Da allora in poi, 1970 o 71, 80, 90, 2000, 2010, sono passati 40 anni, non c'è stato più nulla. E chi se lo dovrebbe intestare? Lombardo, o di nuovo Lumia e questi. Oppure a livello nazionale chi se lo dovrebbe intestare? Berlusconi con la sua visione dei rapporti interpersonali, amicali, puttanieri con Gheddafi e quant'altro? Oppure il povero Bersani che guarda il cortile di casa sua nell'ambito della pianura padana, Modena, Bologna e dintorni? Chi? Perché finora segnali negli ultimi 40 anni non ce ne sono stati. Non ce ne sono più stati. Allora, anche io sono di quelli che concorda con Max Weber che il pensiero umano non sarebbe mai andato oltre la sua dimensione esistente se non fosse stato in grado di pensare, se non fosse stato capace di pensare l'impossibile, no? Non ci sarebbe stata evoluzione, nulla. Ma in mano di chi è questa evoluzione e con quali strumenti? A meno che non vogliamo continuare a girare nell'iperuranio, appunto, dei futuri possibili, dei futuribili. E con quali strumenti? Perché, ad esempio, credo stamattina o ieri mattina ho sentito al giornale radio della Sicilia che c'è in discussione di nuovo la legge elettorale, o sbaglio? Lo strumento è quello? E come? Con quale rapporto? Con la gente in carne e ossa? Con i giovani che non hanno lavoro, con i lavoratori del cantiere navale che stanno andando a casa, con quelli di Termini Imerese, con quelli dell'Imesi e così, con quelli dell'Italtel, la punta avanzata del quaternario spaziale. E ancora, tutti questi, singolarmente o tutti assieme, che rapporto hanno con quella strana cosa che questo libro, maschio e maschilista, è totalmente al maschile, ignora completamente, che sono state le 10.000 donne a Palermo e 1 milione di donne in tutta Italia il 13 febbraio che hanno chiesto di essere visibili, di essere ascoltate, di rispettare la loro dignità e la loro identità. Tutto questo dove sta? Perché altrimenti parliamo di una cosa che personalmente mi fa molto incazzare.
Bene, Ottavio, prendi i tempi, così se non ci cacciano via prima.
Ma intanto un breve ragionamento sul libro e sul libro in generale e sulla sua funzione, che è sempre una funzione che in genere sempre uno sbocco che va molto al di là delle intenzioni di chi il libro lo scrive. E naturalmente va anche al di là di chi il libro lo legge e lo interpreta con i suoi strumenti, con gli strumenti di ciascuno. Io questo libro l'ho letto con grande attenzione, intanto perché il Centro Pio La Torre mi ha chiesto di recensirlo, cosa che ho fatto puntualmente, ma anche nella brevità degli spazi della rivista del Centro. Ma l'ho letto con grande attenzione perché, come voi sapete, io sono, come dire, una siciliana importata o adottata. E anche a me il capitolo che mi ha colpito di più è forse il capitolo centrale che parla appunto di siciliani e non siciliani. L'hanno citato sia Franco Nicastro che il professore che mi ha appena preceduto. Mi ha colpito per alcune ragioni, intanto perché parte da quel richiamo che Renda fa al governatore, al viceré Caracciolo, e che Renda ovviamente esalta, visto che sul personaggio e sull'argomento ha scritto un librettino ad hoc, il quale cercò di innestare, provocare, far accendere alcune scintille di quelle che una volta noi vecchi comunisti trinariciuti chiamavamo le riforme strutturali e di cui adesso si sono perse le tracce, tranne che nelle intenzioni di Berlusconi contro la magistratura, e che invece non ebbero esito e Caracciolo venne velocemente richiamato all'ordine e a Napoli. Fa parto da questo capitolo, perché qui ci sono alcuni passaggi che io, come tutte le donne, vado come domande alla ricerca dell'acqua, quindi in un modo molto approssimativo, disordinato, però con grande passione. Perché qui ci sono alcuni passaggi che secondo me sono quelli, o comunque sono quelli che a me hanno colpito molto. Laddove Roberto Tagliavia dice: tacciono gli intellettuali e la politica, ma non gli industriali, finalmente, e neanche i giovani di Ario Pizzo o gli insegnanti di tante scuole siciliane, e in ultimo anche qualche associazione di liberi professionisti. E si chiede, e tace assieme agli intellettuali, tace la politica, o almeno tace per quello che dice all'esterno, per la sua intenzione di comunicare decisioni, scelte, opportunità, fattori innovativi all'esterno di se stessa. Perché all'interno mi sembra che invece parli e si accordi. E dice, Roberto Tagliavia dice ad un certo punto, se lo trovo, dice, penso, il nodo politico sta nell'offrire una lettura del paese che risolve i problemi dei rapporti nord-sud, tuttora, e dice, tuttora irrisolti e anzi aggravati, e dice, sono tuttora convinto che il Partito Democratico non abbia ancora maturato una chiara e condivisa visione della nuova realtà, né una proposta conseguente. Però questo significa che bisogna dare battaglia politica e non ritirarsi sull'Aventino. E afferma, e però è nel Partito Democratico la soluzione. Ora io voglio dire, al di là che del fatto che in questo libro e nella ricerca e nelle passioni che suscita, nelle riflessioni, nelle incazzature che suscita, non c'è ombra della sinistra. Questo libro, quando Roberto Tagliavia dice nel PD la soluzione, io dico, ma nel PD quale? Non è che noi qua abbiamo le idee confuse e pensiamo ancora al vecchio PC, seppure nella sua visione, nella sua versione finale, terminale, e così via. Perché quella cosa lì non c'è più. È morta ai 9 anni fa. E noi continuiamo a parlare delle stesse cose, quasi negli stessi termini, come se quella cosa lì non fosse avvenuta. Allora io chiedo a Roberto Tagliavia, ma quando lui dice nel PD c'è la soluzione, ma come si chiama questa soluzione? Io ho letto recentemente, ho visto recentemente una cosa abbastanza oscena sull'Espresso, sulle suddivisioni del PD in 5-6 aree, come li chiamava, sensibilità, non mi ricordo che cosa, ma come si chiama, che non mi ha, chi sono, che si chiama questa speranza, questa navigazione iperbolica verso un possibile futuro che non c'è, non c'è stato negli ultimi 20 anni, come si chiama? Si chiama Cracolici? Chiedo, ma lo chiedo esplicitamente, si chiama Cracolici? Si chiama Lumia? Si chiama Crisafulli? Si chiama Lupo? Si chiama Francantonio Genovese o Russo, Siracusa? I giovani che vengono avanti come il giovane si fa per dire Bernardo Mattarella, come si chiamano? Chi cazzo dovrebbe prendersi in mano questa patata bollente? Da un lato. E se è così, questo ipotetico balcone sul Mediterraneo, che io sono convinta che dovrebbe esserci, e che dovrebbe esserci molto al di là e sbaragliando gli interessi dell'ENI, della Fiat, dell'Impregilo, delle condotte, delle banche, di Unicredit e quant'altro. Chi dovrebbe assumersi questa cosa? Io mi ricordo, ero appena arrivata in Sicilia, non so se era il 70 o il 71, il Partito Comunista Italiano, e non me lo posso scordare, il Partito Comunista Italiano pensò e organizzò a Villa Igea un grandissimo convegno sul Mediterraneo e Mare di Pace. Me lo ricordo molto bene, perché io allora facevo la consulente informatica all'ente minerale siciliano, e uno dei personaggi di grande rilievo prima della galera, della latitanza, delle condanne e così via fu Graziano Verzotto, che era l'immediato trade union, diciamo così, tra i grandi interessi petroliferi di quel mondo lì. Da allora in poi, 1970 o 71, 80, 90, 2000, 2010, sono passati 40 anni, non c'è stato più nulla. E chi se lo dovrebbe intestare? Lombardo, o di nuovo Lumia e questi. Oppure a livello nazionale chi se lo dovrebbe intestare? Berlusconi con la sua visione dei rapporti interpersonali, amicali, puttanieri con Gheddafi e quant'altro, oppure il povero Bersani che guarda il cortile di casa sua nell'ambito della pianura padana, Modena, Bologna e dintorni? Chi? Perché finora segnali negli ultimi 40 anni non ce ne sono stati. Non ce ne sono più stati. Allora, io sono di quelli che concorda con Max Weber che il pensiero umano non sarebbe mai andato oltre la sua dimensione esistente se non fosse stato in grado di pensare, se non fosse stato capace di pensare l'impossibile, no? Non ci sarebbe stata evoluzione, nulla. Ma in mano di chi è questa evoluzione e con quali strumenti? A meno che non vogliamo continuare a girare nell'iperuranio, appunto, dei futuri possibili, dei futuribili. E con quali strumenti? Perché, ad esempio, credo stamattina o ieri mattina ho sentito al giornale radio della Sicilia che c'è in discussione di nuovo la legge elettorale, o sbaglio? Lo strumento è quello? E come? Con quale rapporto? Con la gente in carne e ossa? Con i giovani che non hanno lavoro, con i lavoratori del cantiere navale che stanno andando a casa, con quelli di Termini Imerese, con quelli dell'Imesi e così, con quelli dell'Italtel, la punta avanzata del quaternario spaziale. E ancora, tutti questi, singolarmente o tutti assieme, che rapporto hanno con quella strana cosa che questo libro, maschio e maschilista, è totalmente al maschile, ignora completamente, che sono state le 10.000 donne a Palermo e 1 milione di donne in tutta Italia il 13 febbraio che hanno chiesto di essere visibili, di essere ascoltate, di rispettare la loro dignità e la loro identità. Tutto questo dove sta? Perché altrimenti parliamo di una cosa che personalmente mi fa molto incazzare.
Dopo le cose che hanno detto i due oratori che hanno presentato il libro, potremmo noi fare solo l'applauso e non aggiungere niente. Ma io ritengo che già il titolo del libro, Mai più la Sicilia dei silenzi, secondo me invita i siciliani a parlare. Ed Emma ha aperto tutto un discorso, ma è molto, molto politico e molto più in là. Dovremmo parlare, cara Emma, anche delle cose prima del 70, ma non lo faccio. Però i siciliani cosa hanno da dire? Hanno da dire tante cose. Per esempio riprendere i discorsi che faceva Pio La Torre a proposito dell'autonomia, come intendeva lui l'autonomia e cosa voleva difendere. Ma Pio La Torre, nel momento in cui faceva questi discorsi, ha fatto le sue battaglie all'interno dell'assemblea regionale per trasformare la SOFIS, che aveva la sua storia, che era nata in un certo modo, come ente di sviluppo industriale. Che cosa è successo subito dopo? È successa tutta una polemica che non finisce più e che possiamo sempre riconsiderare. Se La Torre era più amico rispetto a Macaluso con la Camera, o La Torre era più amico dei lavoratori e credeva nella possibilità di un certo sviluppo della nostra Sicilia. Questi sono temi che non ci interessano. Io credo che la provocazione di Roberto Tagliavia in casa Renda ha soprattutto questo valore. Io non sono d'accordo con Renda su alcune cose, e lui lo sa. Per esempio, non sono d'accordo quando lui, che è storico anche di altri tempi, parla dei fasci siciliani e dice che questo movimento non è stato riconosciuto, non ha avuto il valore che doveva avere e così via, per un limite dei siciliani. Ma io credo che era un limite della politica che non hanno preso, non hanno acquisito, non è perché loro sono rimasti in Sicilia e non volevano andare oltre, perché c'era tutta una realtà nel mondo socialista che era il socialismo dei borghesi, il socialismo invece è di Orcel e di altri che la pensavano in altro modo. Allora questo libro, credo che, a parte il titolo che l'ho semplificato in quel modo, ha un grosso merito, quello di invitarci a riconsiderare i temi in esso contenuti, il dibattito che ne ha sviluppato, forse per temi, nel senso che comincia e non finisce, perché è un libro che ci può portare molto più in là, al di là delle cose sulle quali anche il professore Marino con Renda non era d'accordo, e lui con molte più cose, io che sono piccolino, con alcune di queste cose. Per questo secondo me bisogna, tra l'altro anche come veste grafica, come è stato presentato questo libro, è bellissimo, è trascinante, costa poco e quindi anche di facile divulgazione. Dobbiamo ognuno, secondo me, per la parte che possiamo avere in quest'ambito, per esempio noi come AMPA, non lo facciamo per fare un favore a Roberto Tagliavia, assolutamente, io sempre devo ringraziare Roberto Tagliavia per aver avuto la capacità di aprire un discorso a tre, ma deve diventare secondo me un discorso a 3.000, perché questi temi sono attualissimi. Come attuale il fatto che noi ci siamo fatti trascinare troppo e molto a proposito dello sviluppo. In Sicilia non ci può essere sviluppo finché non c'è mafia. Ma signore mio, se vi fosse fatto molto più sviluppo avremmo avuto più mafia o meno mafia? Se la gente fosse stata libera, sono tutte cose che dobbiamo anche riconsiderare. Io non sono d'accordo con Renda quando parla della questione meridionale, che è un'invenzione culturale. Gramsci ha fatto un'invenzione, esisteva la questione meridionale, allora esiste ancora di più adesso perché non è risolta. E noi questa cosa l'abbiamo esaminata in un convegno che abbiamo fatto recentemente con vari oratori, e viene fuori tutta la drammaticità di questa questione meridionale con la Sicilia che c'è dentro fino a qua, chiaramente per tutte queste cose non risolte. Io ho finito, volevo soltanto evidenziare queste cose per dire grazie a Roberto perché veramente ci mette nelle condizioni di poter sviluppare questa grande discussione attorno a questi temi.